State ascoltando SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Australia istruzioni per l'uso oggi ci porta a conoscere la storia di Aurora Soli, 26 anni, bergamasca, che nonostante sia arrivata in Australia da relativamente poco tempo ha già avuto un percorso diverso ed interessante che l'ha portata ad innamorarsi del paese e che la sta ospitando. E per raccontarci la sua storia diamo il benvenuto ad Aurora. Aurora, benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Grazie Federico, ciao a tutti.
Tu in questo momento ci stai parlando dall'Italia perché dopo quasi 2 anni di pandemia sei riuscita a tornare a trovare la tua famiglia. Però facciamo proprio un passo indietro e torniamo appunto a quando eri in Italia e hai preso la decisione di salire su un aereo e venire in Australia. Come è maturata questa decisione?
Ma in realtà è maturata proprio un po' come un gioco. Con quel mio ragazzo abbiamo iniziato qualche mese prima a parlare dicendo ma sì, ma dove potremmo andare? Siamo stanchi dell'Italia. Poi io stavo per finire l'università, lui lavorava, però era un lavoro che non gli piaceva troppo. Tra una cosa e l'altra lui diceva dai andiamo in Australia. Io all'inizio non ero convinta dell'Australia, se devo essere sincera, perché non so, la vedevo così lontana, così diversa, che avevo paura di dire, caspita, dopo 5 anni di studio di università, magari mi trasferisco in Australia, loro neanche mi riconoscono la laurea o chissà cosa succede, magari non trovo lavoro e quindi non ero troppo convinta.
Cosa ti ha convinto?
Chi mi ha convinto è stato un amico che fa anche lui il maestro di sci come me. E nel parlare lui mi aveva detto sì, sono stato anche in Australia, ho fatto il maestro di sci. Lui l'aveva fatto a Perisher, che è vicino a Sydney, vicino tra virgolette, e nel parlare lui mi aveva detto guarda, ti do il contatto, al 100% ti prendono, perché vabbè, sei una ragazza, hanno bisogno di maestri di sci, donne soprattutto, poi noi italiani comunque sappiamo come si scia, siamo riconosciuti in tutto il mondo perché siamo bravi maestri. Quindi mi ha dato il contatto di questa ragazza, poi io ho scritto sia a Perisher che a Trebbo e diciamo che in un mese mi hanno fatto l'intervista e mi hanno assunto.
Quindi tu ancora prima di venire in Australia avevi già un lavoro assunta come maestra di sci, perché tu in Italia poi cioè avevi proprio fatto il corso da maestra di sci oltre ai tuoi studi universitari.
Stiamo parlando del 2019 quando avevo 23 anni e sono diventata maestra a 18, quindi comunque era già 5 anni che avevo esperienza, che lavoravo praticamente tutte le stagioni invernali e quindi sì, è stato facilissimo davvero, mi hanno chiamata, ho fatto un'intervista in cui mi hanno chiesto un paio di cose e subito dopo l'intervista mi hanno scritto dicendo sì, ti prendiamo. Io sapendo che avevo un lavoro che comunque sapevo fare, che mi piace tantissimo, che comunque era stata un'esperienza in più, già in Australia. Allora mi sono convinta e ho detto, vabbè dai, non parto allo sbaraglio.
Quindi diciamo che il fatto di avere un lavoro già sicuro e il fatto di volere un po' cambiare aria, cambiare vita, ti ha convinta a salire su un aereo, a venire dall'altra parte del mondo e come hai detto tu era il 2019, quindi presumo che fosse la stagione invernale 2019 qua in Australia, quindi parliamo di maggio-giugno che sei arrivata.
Sì, sono arrivata a giugno 2019.
Senti, dalle montagne bergamasche alle montagne dell'Australia, tu sei atterrata a Melbourne, presumo, o a Sydney?
A Canberra.
Quindi ancora più vicina alle montagne e da lì sei stata catapultata a Perisher, presumo a Jindabyne, nei pressi di Perisher.
Io poi, allora, io ero a Jindabyne a vivere, ma alla fine il mio amico lavorava per Perisher, però io sono andata da Trebbo alla fine. Non so, mi ispirava di più l'ambiente. Sono stata molto contenta della mia scelta in realtà perché è più piccolo come stazione, però mi ricorda di più le nostre montagne, sai, alte, con le piste lunghe. Poi sì, vabbè, la differenza con le nostre montagne è incredibile. Cioè, la prima cosa che ho notato è stata la fila di canguri morti per andare verso la montagna. E anche la natura, sai, c'è i gum trees che sono completamente diversi dalle nostre pini, quindi sì, un po' tutto diverso, certo. Però si sentiva un po' a casa.
Nonostante la fila dei canguri morti per salire sulla montagna e la presenza degli alberi della gomma invece dei pini, comunque con un paio di sci ai piedi ti sentivi a casa.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Senti, da un punto di vista burocratico è stato difficile? Con che visto sei arrivata e con che visto sei stata assunta da questa stazione sciistica?
Io sono stata assunta tramite Working Holiday. Loro ti danno la possibilità di fare anche lo sponsor, perché il maestro di sci è una professione sponsorizzabile. Però essendo che io comunque, sai, non sapevo quanto sarei stata in Australia, ho deciso di fare il Working Holiday. Chiaramente, come probabilmente sai, già sai, cioè, è facilissimo da ottenere. Comunque se sei sotto i 30 anni, così te lo accettano praticamente subito, quindi su quello proprio nessun problema. Poi ecco, io ho avuto questa ragazza che è quella che poi mi aveva assunto, che è stata molto molto gentile, si occupava lei di aiutare i maestri di sci internazionali a entrare in Australia, quindi tutto ciò di cui avevo bisogno poteva essere la superannuation, come fare il TFN, dove fare la Medicare. Lei sapeva tutto, quindi alla fine è stata lei a aiutarmi.
Una volta che tu sei arrivata, ti hanno messo sci ai piedi e ti hanno cominciato ad affidare studenti che da te dovevano imparare come sciare. Com'è stata questa esperienza? Hai trovato diversità tra il modo in cui si insegna in Italia e il modo in cui si insegna in Australia? Gli australiani sono bravi a sciare.
Su questo io ho trovato differenze, nel senso che in Italia, cioè io sono una maestra di sci come tutte le altre, nel senso che il livello maestri sci è uguale per tutti. E quindi mi poteva capitare quella giornata in cui avevo solo lezioni con i bimbi che hanno appena iniziato a sciare, quindi era tutto alzarli, spostarli di peso, giocare con loro, quindi un tipo di insegnamento completamente diverso. E poi c'erano magari le giornate in cui mi capitava quel ragazzino che è un po' più bravo e in cui si scia veloce tra le piste o magari si fanno anche dei paletti, delle garettine, quindi molto vario. Invece in Australia, essendo che comunque maestri di sci italiani, francesi, austriaci sono già considerati al top, diciamo, del livello, ti danno direttamente le persone che sanno sciare, non ti danno bambini che non sanno sciare. Quindi io ho fatto veramente tutti 3 mesi con questo gruppo di ragazzini di 10-11 anni che facevano le gare. Quindi era un tipo di insegnamento diversissimo da quello che ero abituata. E soprattutto sono sempre gli stessi ragazzini ogni giorno per quasi, non dico i 3 mesi, però tutti i weekend e tutte le public holidays. E quindi alla fine finisci per conoscerli, vai a pranzo insieme, ti fermi insieme a bere la cioccolata, vai a cena con i genitori. Quindi era più diventare un'amica di questi bambini. A me da quel lato è piaciuto molto di più, perché si crea la relazione. Invece in Italia era più, non so, faccio un'ora di lezione e poi se mi capita con quella persona alla fine della stagione.
Ti è proprio tramite poi una relazione costruita sulle piste da sci che la tua vita qua in Australia è cambiata. Raccontaci che cosa è successo.
Avevo organizzato tutti questi gruppi per delle signore, diciamo, che sono particolarmente benestanti, in cui fanno appunto sponsor o comunque campagne con Rossignol, tutti quei Moncler, tutte quelle le aziende di lusso, diciamo, e hanno fatto questo gruppetto per 2 settimane di signore di Melbourne, con cui ho legato tantissimo, perché poi queste simpaticissime erano sempre in giro con il bicchierino di champagne, a offrirti il pranzo, proprio simpatiche. E una di queste, vabbè, alla fine ci siamo tenuti in contatto un po' con tutte queste signore, erano 5 o 6. E nel parlare, sai, dopo 2 settimane comunque che stai sempre insieme, finisci per conoscerti. E io avevo detto appunto che comunque l'Australia mi stava piacendo tantissimo e mi sarebbe piaciuto trovare un lavoro nell'ambito in cui ho studiato, quindi finanza. Ma che ovviamente era difficile, perché con il tipo di visto del working holiday, sai, è difficile che ti assumano, perché poi c'è la limitazione dei 6 mesi e poi non avevo neanche esperienza perché ero appena uscita dall'università, quindi. E questa signora, io all'inizio non sapevo avesse un'azienda perché non ne aveva parlato, ma mi ha scritto lei un paio di mesi dopo, quando stavo per finire la stagione di sci, dicendomi: guarda, se ti interessa, abbiamo appena licenziato la mia assistant accountant e ci sarebbe questa posizione, devo finire l'anno finanziario, sai, devo chiudere l'anno finanziario, avrei bisogno magari di aiuto per qualche mese, se hai bisogno. Io subito, assolutamente, guarda, bellissimo, non pensavo neanche. E poi ho iniziato da lei.
E quindi tu, quando hai ricevuto quell'email da Threadbo, da dove ti trovavi, hai fatto le valigie, ti sei trasferita a Melbourne insieme al tuo fidanzato?
Ma allora, in realtà no, neanche, perché comunque io stavo finendo la stagione, nel parlare gli avevo detto, guarda, io adesso sto finendo la stagione, poi avevo già prenotato la mia vacanza in Centro Australia per 2 settimane, e quindi le avevo chiesto se per lei il periodo si poteva aspettare magari un mesetto, ma lei è proprio flessibilissima, le va bene tutto e aveva accettato subito. E poi ho finito la stagione a Threadbo a settembre, inizio settembre, ho iniziato da lei a inizio ottobre, più o meno.
Quindi per un mese sei riuscita a goderti un po', a farti un giro dell'Australia. Senti, dagli sci al mondo della contabilità, com'è andato? Scusa, ricomincio. Dagli sci al mondo della contabilità, com'è andato questo cambiamento?
Vabbè, allora, guarda, io ero contentissima, perché comunque cioè lo sci è una passione che ho da sempre, però so benissimo che non sarà il mio lavoro nella vita. Quando invece la finanza, o comunque lavorare in un'azienda, in tutta la parte di economica, diciamo, era quello che volevo fare. E poi fin da bambina avevo questo sogno, mi vedevo, non so, camminare tra le vie di New York o Londra andando a lavoro, e la cosa stava succedendo, ma a Melbourne, che non mi sarei mai aspettata, sinceramente. E quindi no, vabbè, io all'inizio contentissima, poi l'azienda è un'azienda fantastica, proprio spirito australiano al 100%, in cui tutti sono amici, in cui tutti ti supportano. E ti dico, sono 2 anni e mezzo adesso che sono là e non cambierei, al momento non cambierei per niente al mondo.
Senti, quando all'inizio di questa intervista hai detto che non eri sicura, non eri certa, eri titubante di questo tuo venire in Australia. Adesso che ci sei da 2 anni e mezzo, comunque ci ritornerai molto presto dopo questa vacanza meritata in Italia, come ti senti? Hai voglia di rimanere? Credi che l'Australia sarà il posto in cui metterai le radici o vorresti cercarne un altro?
Ma allora, io ti dico, è una domanda secondo me difficilissima, nel senso che adesso come adesso è al 100% il posto dove vorrei stare per tutta la mia vita. Però dall'altro lato, io adesso sono ancora giovane, diciamo, ci sono io e il mio ragazzo, non c'è nient'altro, e quindi facciamo un po' quello che vogliamo. Dall'altro lato ti dico, forse, non so, fra 10 anni, 5 anni, quello che è, che magari vorrò iniziare a mettere famiglia o avere dei bambini, non lo so, me lo auguro. Quello non so se sarò in grado, ti dico sinceramente, di vivere così lontano dalla mia famiglia, perché io comunque sono legatissima alla mia famiglia, legata ai miei amici. E boh, l'idea di dire cresco un bimbo senza farlo conoscere ai miei genitori, non so, è una domanda veramente difficile. Per il momento sì, Australia. Fra 5-6 anni ci ripenseremo. Dall'altro lato ti dico anche, sarà dura probabilmente, dopo che ti sei abituata alla vita in Australia, a tornare in Italia. Quindi non so. La risposta è non so.
Quindi la risposta è non so. Senti, in questi 2 anni che sei stata... Scusa, riprendo. Un'ultima domanda. In questi 2 anni che, come tantissimi di noi, non ti è stato possibile ritornare in Italia, com'è stato ritornare? E adesso che sei agli sgoccioli della tua vacanza in Italia, com'è il pensiero come ti fa sentire il pensiero di tornare in Australia?
Allora, è stata dura sinceramente i 2 anni e mezzo, perché erano 2 anni e mezzo che non tornavo, più che altro che non ero proprio abituata a star via così tanto, e ero partita con l'idea sì un anno poi torno, invece alla fine è stato 2 anni e mezzo ed è stata dura. Proprio più che altro l'idea del dire non posso tornare, perché se torno spreco tutto quello che ho costruito fino adesso, perché poi chissà se rientro. Poi alla fine, quando hanno annunciato la riapertura dei confini, ancora era tipo inizio novembre, ho prenotato subito, e poi tornare qua, vabbè, è stato bellissimo vedere il papà che piangeva per la prima volta in vita mia, i nonni, i genitori, amici. La cosa che ho notato è stato che qua in realtà non è cambiato niente, cioè io in 2 anni e mezzo ho fatto di tutto, la mia vita è cambiata completamente perché veramente è stata stravolta, e qui invece fanno sempre le stesse cose, capito? Cioè mia mamma che ancora lavora, mio padre ancora lavora, i miei nonni che sono ancora lì a giocare a carte, e da quel lato tra virgolette mi ha consolato a dire sì, io sono via, però in realtà qui la vita va avanti, non è che soffrono senza di me, che era una cosa che avevo bisogno di sentire, perché pensavo di far soffrire la mia famiglia, invece non è così. E adesso che sto per tornare in Australia, perché ormai mancano 2 giorni, vabbè, io sono contentissima, perché alla fine adesso, come ti ho detto prima, la mia vita è giù. Mi manca la vita con i miei amici, la vita, vivere con il mio ragazzo, perché adesso io sono ancora dai miei genitori. Tornare in ufficio, tornare a viaggiare il weekend, e quindi sì, no, per quello io sono contentissima di tornare. E adesso che non c'è più il Covid, si spera, comunque i miei genitori dovrebbero venire a trovarmi, così come mio fratello, quindi sono sicuramente un futuro più roseo, diciamo.
Un futuro più roseo per te, un futuro più roseo sicuramente anche per tanti dei nostri ascoltatori dopo 2 anni e mezzo di pandemia, che finalmente potranno tornare a ritrovare le proprie famiglie in Italia e potranno anche portare le proprie famiglie qua. Aurora, grazie mille per aver condiviso la tua storia, è stato un piacere ascoltarti e a risentirci a presto.
Grazie mille, Fede. Grazie.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.